Marco Bellinazzo. Ciao Marco, del Sole 24
ciao,
Ore.
Ciao. Ciao, buonasera a tutti.
Allora Marco, qui ci sono i tifosi della Juventus un po' preoccupati, no? Perché hanno sentito parlare, diciamo pronunciare queste parole, no? Da Elkan, anno zero, sostenibilità, bisogna attingere dalla next gen, eccetera, eccetera. Ovviamente dicono, ma come facciamo a competere se dobbiamo essere sostenibili? Qual è la situazione? Peraltro c'è stato anche un risultato di 4,2 miliardi di euro di utile, no? Che è leggermente inferiore, però insomma la Exor è sempre inutile. Se dovessi definire la situazione della Juventus, della Juventus rispetto a quello che ha detto ovviamente Elkan, tu come la definiresti e quale futuro a tuo avviso?
Ma guarda, diciamo che c'è una situazione di convalescenza, perché la Juve ha subito, diciamo, in pochi anni due grossi traumi. Il primo è stato chiaramente il Covid, che è arrivato peraltro in una fase espansiva del club in cui c'erano stati tanti investimenti, Cristiano Ronaldo non solo, e quindi la spesa, c'era appunto il piede pigiato sull'acceleratore della spesa in funzione di una industria calcistica che avrebbe dovuto crescere e portare quindi ricavi per compensare queste spese, e questo non è avvenuto perché appunto il Covid ha un po' paralizzato tutto, e poi insomma quello che è accaduto con l'inchiesta sulla plusvalenza, le penalizzazioni e soprattutto l'esclusione dall'Europa, dal circuito europeo, che è costata 115 milioni, 15 l'anno scorso e 100 quest'anno di mancati ricavi. In un contesto chiaramente in cui bisognava e bisogna riequilibrare i conti, puntare appunto sull'equilibrio tra entrate e uscite, e quindi far crescere i ricavi e far crescere proporzionalmente le spese, in particolare i costi, il costo del lavoro, che significa ingaggi ma significa anche ammortamento, quindi costo dei cartellini dei giocatori. E dunque in questa politica la Juventus, che sta rientrando progressivamente nei paletti sociali finanziari, ricordiamoci insomma il settlement agreement, no? Sottoscritto sì, con la UEFA insieme all'Inter e alla Roma, e quindi questo deve portare ad una politica che giustamente insomma Elkan ha indicato in fondo nella politica che è stata realizzata negli ultimi anni, e cioè valorizzazione dei giovani, che significa sia avere giovani in squadra, quindi con un basso profilo del costo del lavoro, sia magari poterli piazzare sul mercato ed avere munizioni finanziarie per fare altri colpi. In un contesto però, capisco le preoccupazioni dei tifosi, in cui l'allineamento e l'equilibrio di bilancio non può però far staccare completamente il piede dall'acceleratore di investimenti, per continuare a usare questa metafora, perché il livello competitivo, come hanno dimostrato le ultime due giornate di Champions, per arrivare appunto a certi livelli è sempre più alto, e quindi ecco che il tema diventa la bravura della dirigenza tecnica nel fare buon uso delle munizioni finanziarie messe a disposizione.
E a proposito di diciamo così munizioni finanziarie, per esempio nel prossimo mercato, che naturalmente sarà e giustamente diverso da quello dell'estate scorsa per i motivi che sappiamo, la Juventus parteciperà al mondiale per club, quindi sicuramente 50 milioni li avrà, così come salvo cataclismi tornerà in Champions League. Ti aspetti che colpi ti aspetti, o ti aspetti un colpo però in entrata solo se viene venduto qualche big?
Ma io credo che sarà, come dire, fatto tutto in quell'ottica che dicevamo prima, e quindi più che qualche big in senso assoluto, qualche big dal punto di vista dei costi. E quindi il ragionamento credo che andrà molto in questa direzione, e chiaramente la presenza di Giuntoli è paradigmatica, Ora, Giuntoli dell'anno dello scudetto a Napoli è un Giuntoli che ha preso giocatori che erano pure scommesse. La Juve, diciamo, non credo che si muoverà nell'ottica delle pure scommesse, perché ha comunque un fatturato strutturale che viaggia oltre i 400 milioni e quindi può permettersi un certo livello di ingaggi. Non saranno fatti più quei colpi, diciamo quei parametri zero, che non ti pesavano sugli ammortamenti ma che poi comportavano esborsi importanti dal punto di vista degli ingaggi in assenza poi del decreto crescita e quindi dello sconto fiscale che prima consentiva magari qualche elargizione un po' più generosa dal punto di vista appunto, ripeto, degli ingaggi. Però mi aspetto, diciamo, che per ogni uscita big, ma ripeto, più dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico sportivo, però verranno inseriti, diciamo, giocatori di esperienza, perché la Juve ha bisogno di avere tanti giocatori, ma di avere determinati giocatori per poter tornare a frequentare i piani alti, diciamo, del calcio non solo italiano ma europeo, in un contesto in cui la prossima Champions League è molto, sarà molto performante e molto impegnativa, perché ad esempio se non si centreranno i primi 8 posti del nuovo girone, per accedere agli ottavi bisognerà disputare di fatto 10 partite anziché 6, quasi il doppio, e bisogna giocare anche a gennaio in Europa, e questo significa che la rosa deve essere extra large e quindi i giovani dovranno essere compensati da giocatori di esperienza.
Due domande sempre riguardanti, diciamo così, il bilancio Exor, perché insomma c'è, cioè, questo, se poi, come fai sempre del resto Marco, spiegarlo in termini comprensibili perché sono cose tecniche, la partecipazione della Juventus come net asset value, cioè come contributo valore di una delle partecipate, appunto la Juventus, è di 542 milioni, no, rispetto a tutta il discorso Exor. Che cosa significa, Marco, in termini, diciamo così, semplici?
Guarda, quella è la voce, ok, che indica quale valore, a quale valore la Juventus è iscritta nel bilancio della Exor in relazione a quella che è la partecipazione, che è di circa 2/3. Quindi diciamo che la proiezione al momento sul 100% del capitale sarebbe di circa 750 milioni. La Juve, come sappiamo, ha avuto una valutazione che in alcuni periodi ha tranquillamente superato il miliardo. Chiaramente è un valore che rispecchia fondamentalmente l'andamento in borsa e quindi diciamo le oscillazioni che di anno in anno ci sono e che al momento in questo bilancio hanno visto appunto consolidare nel patrimonio della Exor il valore Juve per appunto quella cifra, quella che cifra ricordavi.
Esatto.
Dentro un discorso però in cui appunto parliamo di una proprietà che ha fatto anche quest'anno, insomma, più di 4 miliardi di utili, che erano stati altrettanti, poco meno, insomma, comunque più di 4 miliardi anche l'anno precedente, e che ha, come dire, una forza di fuoco dal punto di vista della liquidità, che è stata appunto circa 750 milioni
però
all'anno.
Ecco, mi hai anticipato, puoi spiegare cosa significa? Io lo so, insomma, però sempre per far capire i nostri amici da casa, cosa significa? L'ha detto l'amministratore delegato De Boer, abbiamo una potenza di fuoco di 750 milioni annui, cioè?
Significa che rispetto a questa massa di utili che la Exor ha fatto, quindi a partecipazioni nei vari asset che superano ormai 30 miliardi di euro, ogni anno Exor, grazie insomma a questi utili, può investire, può fare nuovi investimenti per 750 milioni. E questo ci dà un po' la misura comunque di un soggetto che oggi vuole anche diversificare quello che è il proprio status, quindi da semplice holding di partecipazione, quindi una società che partecipa, che ha quote di capitale in tanti asset, no? E poi viene remunerata con i dividendi, si vuole qualificare come ente di investimento, cioè come soggetto molto più attivo, che quindi non solo ha partecipazioni appunto o attivo passive, ma ha sempre più partecipazioni attive, quindi sempre più partecipazioni che portano anche in qualche modo a interessarsi alla gestione delle aziende di cui si posseggono quote. Insomma, questo è un processo che è stato annunciato, nella Juve di fatto già era così, insomma, perché la Exor ha una partecipazione attiva, mentre per esempio il secondo socio ha una partecipazione passiva, no? Il fondo che ha tra il 10 e il 15% mediamente in questi anni, e indica chiaramente una posizione di forza che d'altro canto è stata testimoniata dai 900 milioni di aumento di capitale che sono stati fatti in questi 4 anni proprio per sopperire a quei due traumi che ricordavamo, sì, all'inizio.
Certo, ci è arrivata voce, Marco, negli ultimi giorni qui a Radio Bianconera, anche Bianconera News, dell'ipotesi, della possibilità dell'ingresso come socio di minoranza dell'Amazon, che cambierebbe tutta la vita della Juventus. Ti risulta anche a te possibile questo?
Guarda, sinceramente sono ipotesi che sono circolate, insomma, negli ambienti finanziari e di cui non ho particolare riscontro. Detto questo, la Juve, come sappiamo, ha già dei soci di minoranza che possono cambiare, possono entrare. Anche lì, al di là del nome, dobbiamo sempre appunto ricordarci che il modello finanziario europeo va da anni verso l'autonomia dei club, no? E quindi l'equilibrio dei conti al di là della forza economica della proprietà, che si vede però quando poi le cose vanno male, perché avere una società solida alle spalle significa poter ripianare le perdite e poter fare aumenti di capitale e poter quindi superare in maniera relativamente tranquilla anche le situazioni più complicate.
Altre due, dico sempre altre due perché quando parlo con te, Marco, mi vengono tante domande. È plausibile nel giro, non so, magari al raggiungimento dell'utile, del pareggio di bilancio, comunque tra 3, 4, non lo so, stagioni, che la Juventus possa essere ceduta totalmente dalla famiglia Elkan / Agnelli?
Guarda, è un'ipotesi più concreta rispetto a qualche anno fa. Nel senso che dopo il centenario e anche insomma per quello che è il grande interesse che c'è attorno ai club di calcio da parte di fondi di investimento, fondi governativi, un club appunto come la Juventus possa essere appetibile e diciamo gradualmente, diciamo, il baricentro degli interessi economico-finanziari e fondamentalmente poi anche politici della Exor è sempre più internazionale, quindi sempre più sempre meno radicato, e quindi diciamo al di là della storia familiare è un'ipotesi oggi che io non escluderei, in un contesto in cui diciamo c'è già stato negli scorsi anni comunque un momento di in cui la Juve avrebbe potuto essere ceduta, insomma, comunque una parte importante del capitale al fondo PIF, all'interno diciamo di colloqui che hanno interessato quei vari club, poi sappiamo insomma il fondo PIF che tipo di strategia ha fatto, sì, sì, e che tipo di soluzioni ha trovato alternative, però se si ripresentasse, non dico il fondo PIF ma con altri, la possibilità di prendere un club in Italia importante, insomma, credo che la Juve potrebbe insomma passare di mano, però appunto in questo momento dobbiamo considerare un'ipotesi praticabile, non è una cosa all'ordine del giorno, ma rispetto a qualche anno fa che sarebbe stato insomma impossibile per tante ragioni che anche voi conoscete, oggi è un'ipotesi che sta dentro le logiche della finanza calcistica.
Non c'è dubbio. L'ultimissima veramente, Marco, perché sei giustamente un collega, anche un uomo di sport, ti chiedo, il fatto che non abbia citato Allegri rispetto al futuro mentre ha investito totalmente Giuntoli come ricostruttore della Juventus, ti fa pensare, primo, che si cambierà allenatore e quindi nel caso in cui questo avvenisse, cosa che a noi più o meno risulta, insomma sembra più probabile l'addio ovviamente che la conferma, il candidato sarebbe Motta. Qualcuno spera in Conte, ma se dovesse, la prima domanda, se intanto secondo te significa che tra virgolette è fuori da questo progetto Allegri, e nel caso verrebbe preso un emergente anche per questioni di ingaggio?
Assolutamente sì, il contratto di Allegri è sempre stato giudicato, diciamo, comunque eccessivo dai nuovi dirigenti, anche poi per i risultati
non ottenuti, non
del tutto soddisfacenti, mettiamola così, e sì, anche se insomma ricordiamoci sempre le difficili condizioni in cui comunque Allegri ha operato, almeno sempre la scorsa stagione, insomma. Ma al di là di tutto, appunto, quel contratto molto oneroso non è più un contratto di quel tipo, non è più dentro, diciamo, un modello che è quello economico finanziario di cui la Juve vuole dotarsi, ripeto, di cui Giuntoli rappresenta non a caso il manifesto ideologico, no? Mettiamola così.
Sì, 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 sì.
E quindi in caso di cambio, che appunto anche questo credo sia oggetto di assoluta valutazione, credo che si andrà verso un profilo giovane emergente con un ingaggio compatibile appunto con i nuovi obiettivi.
Non c'è dubbio. C'è Luca da Trieste, Marco, che ti chiede: l'eventuale delisting dalla borsa comporterebbe più vantaggi o svantaggi per la Juve?
Ma sai, la borsa comporta un po' di spese, oneri burocratici per ogni tipo di operazione, diciamo, che non sia proprio di strettissima ordinaria amministrazione, quindi alcuni vantaggi te li porta, e credo che anche, come dire, la funzione della quotazione in borsa per le società di calcio, per come è stata fatta in questi anni, sia sostanzialmente fallita, diciamo, e dunque può essere un'opzione, anche se non è, come dire, a differenza di quello che è accaduto a Roma, sponda giallorossa, all'ordine del giorno.
Sì, mi chiedono poi, ho letto che Bellinazzo ha detto che il Milan dal punto di vista societario sta messo meglio di Juve e Inter, ce lo dice Sasha, e mi viene da pensare, Marco, ma l'Inter sta messa male, però non succede nulla all'Inter sotto il profilo giudiziario.
No, credo che si riferisse, diciamo, ha fatto una valutazione rispetto, diciamo, al conto economico. L'Inter, cioè il Milan, a differenza di Juve Inter, è più avanti perché ha raggiunto l'utile nello scorso bilancio, ovviamente anche abbassando molto il livello degli ingaggi, insomma, certo. E la differenza delle rose si vede, e il vantaggio, diciamo, di non avere un indebitamento importante come quello che ha l'Inter e come quello che aveva la Juve fino all'aumento di capitale, che ha permesso di abbattere all'ultimo aumento di capitale, e quindi è evidente che si sta creando, come dire, secondo me, una cattiva informazione in questa fase, in cui, diciamo, i club italiani, in particolare appunto Inter e Juve, che erano quelli più danneggiati dal Covid, come ho sempre detto, perché a differenza degli altri erano in una fase espansiva per ragioni in parte simili, in parte diverse, e quindi hanno subito di più, ed evidentemente stanno rientrando anche loro da questa situazione, ma avevano maggiori deficit e un indebitamento più alto che devono abbattere. Però sia l'Inter che la Juventus hanno, come dire, sono mossi secondo le regole che c'erano, e quindi potevano iscriversi ai campionati, potevano, come ho ribadito più volte, svolgere l'attività di club che hanno problemi finanziari, ne sono consapevoli, e che devono risolverli, ma che non hanno, come dire, violato le regole, non hanno frodato o sono comportati in maniera sleale. Dopodiché c'è una questione filosofica, ma molto pratica, che dobbiamo risolvere, e cioè: vogliamo un sistema che preferirei di gran lunga, come quello americano, in cui le regole, come dire, sono molto chiare, in cui c'è però anche una divisione più equa delle risorse comuni e in cui le regole contabili, diciamo, impongono un certo equilibrio a tutti i club, oppure stiamo dentro un sistema in cui gli squilibri finanziari sono in qualche modo consentiti, però è chiaro che alla lunga possono creare situazioni diciamo non equità dal punto di vista sportivo, laddove è evidente che i club che possono permettersi di avere delle perdite, di avere un indebitamento importante, però hanno le proprietà importanti alle spalle, come dire, queste situazioni poi possono coprirle, no?
Sì.
Quindi però vanno a potersi permettere delle rose che i club minori, che però magari sono più attenti ai bilanci, non possono permettersi, creando squilibri in campo. È evidente che questa situazione, che nasce da lontano e che in qualche modo era anche il passato, nel senso che da sempre i club con i mecenati più generosi, come dire, potevano permettersi sì, più spese, poi c'era meno attenzione ai bilanci, meno attenzione ai debiti, meno attenzione alle spese, e quindi questi temi non venivano dibattuti. Però è sempre stato così nel sistema calcistico europeo, ed è chiaro che noi dobbiamo fare una scelta, perché mi rendo conto che il tifoso del club che ha i conti in ordine e che si vede battere sistematicamente sul campo da un club che ha magari tanto indebitamento, alla fine potrebbe anche, come dire, non accettare questa situazione. Però finché tu ti muovi dentro una cornice di regole che sono quelle, prendiamo il caso dell'Inter, al di là dell'indebitamento, l'Inter ha utilizzato una norma che è stata emanata durante il decreto Covid, che ha consentito e consente all'Inter di ripianare le perdite subite nel 2027, quindi come questo è accaduto per tutte le aziende italiane, che non sono quelle di calcio, e lo ha fatto quindi in assoluta liceità e legittimità. Dopodiché, chiaramente, dal punto di vista del tifoso, mi rendo conto, certo, che questo, però da qui al dire che l'Inter non poteva iscriversi al campionato, o la
o
Juve
ha barato, o sta barando, come
meno,
dice Sacchi,
sta barando, ecco, appunto, c'è che passa, insomma, e si danno messaggi sbagliati, poi, ecco, questo soltanto, ripeto, io non faccio l'avvocato difensore di nessuno, però l'importante è che noi chiariamo bene i contesti. Poi possiamo discutere di tutto, di
sì,
questioni,
certo,
filosofiche,
certo,
contabili,
no,
di bilancio, però dire che una squadra ha barato
non
e
è giusto,
che i titoli aggiunti non è giusto, non per è giusto, nessuno, anche se alla lunga il problema si crea, il problema va affrontato.
Certo, ho capito benissimo e perfettamente quello che ha detto. Marco, grazie mille e buon lavoro. Grazie
anche a voi, a presto.